Andiamo negli Stati Uniti per parlare delle rivolte di Los Angeles, delle LA Riots, parleremo di armi non letali, di ICE, dell'Immigration and Customs Enforcement Agency, parleremo anche di Palantir, ma iniziamo con estratti da un articolo pubblicato su Incarceration, che descrive la portata di questa campagna militare di rastrellamenti. E ricordiamoci che rastrellamenti e deportazioni non sono certo una novità negli Stati Uniti. Obama aveva deportato 3,16 milioni di persone nel corso dei suoi mandati. Biden aveva superato addirittura i 4 milioni di persone senza documenti deportate. Per cui la militarizzazione e le operazioni interforze che stiamo vedendo in queste settimane sono un programma autoritario sovrapposto alle deportazioni, non funzionale alle deportazioni, e le reazioni che stiamo osservando vanno lette come qualcosa di più della solidarietà con le comunità a rischio deportazione, ma una vera e propria forma di resistenza contro quella che è una stretta militare, sostanzialmente una sovrapposizione di ordine militare, di gestione militare dei fenomeni dell'ordine pubblico e dei fenomeni sociali. Vi leggo qualche estratto da questo articolo. I raid dell'ICE del 2025 e la conseguente ondata di proteste hanno rivelato quella che potrebbe essere la mobilitazione delle forze dell'ordine più estesa e profondamente integrata nella storia interna degli Stati Uniti. Operazioni sincronizzate che coinvolgono dipartimenti di polizia locali, agenti di polizia statali, uffici dello sceriffo, unità della Guardia Nazionale e un'ampia gamma di agenzie federali, dall'ICE ovviamente, al Dipartimento della Sicurezza Nazionale, il DHS, alla ITF, ATF, Agenzia per il Tabacco e le Armi da Fuoco, alla FEMA, che è la Protezione Civile Statunitense, e persino l'Esercito. Nemmeno dopo l'11 settembre, quando gli imperativi di sicurezza nazionale erano al culmine, il paese ha assistito a un livello di coordinamento così impeccabile tra polizia cittadina, sceriffi di contea, agenti federali addetti alle deportazioni, polizia antisommossa e supporto militare. Il tessuto connettivo, sorveglianza in tempo reale, rapido dispiegamento interagenzia e sovrapposizione operativa suggerisce che si sia trattato di qualcosa di più di un semplice aumento della repressione. C'è poi una citazione di Trump: you round them all up in a very human way, in a very nice way, they're gonna be happy. Ovvero, li raduniamo tutti in un modo molto umano, in un modo molto gentile, e loro saranno contenti. Questo è appunto la strafottente definizione di rastrellamenti di massa. Proseguo con la lettura. Il linguaggio di Trump, come appunto il radunateli tutti, abbinato all'uso di tattiche militari antisommossa contro i manifestanti, riflette un atteggiamento apertamente ostile nei confronti degli immigrati che va oltre la politica, trasformandosi in una deliberata provocazione e in una guerra psicologica. I bersagli, persone immigrate e manifestanti, hanno un duplice scopo: fungere da capri espiatori e da copertura per un'agenda più ampia. Sembra che si tratti meno di un'applicazione della legge sull'immigrazione e più un'implementazione calcolata e pratica di uno stato di polizia completamente integrato che collega senza soluzione di continuità le forze dell'ordine federali, statali e locali con l'esercito. Completo di antisommossa e crowd control, capacità di escalation rapida e ambiguità giuridica. La portata, la velocità e l'aggressività della risposta indicano una prova generale per futuri disordini, che si tratti di un prevedibile collasso economico, di una deviazione da possibili eventi militari globali imminenti o di rivolte interne legate all'escalation delle guerre globali. A cosa si stanno preparando esattamente? Non si tratta più di law and order, di legge e ordine, è l'infrastruttura della soppressione costruita in bella vista. Questa definizione mi sembra molto interessante. Questo articolo di Incarceration produce poi una lista delle agenzie e dell'organizzazione tattica nel posizionamento interforze, che non vi sto a leggere. Torniamo in generale sulle LA Riots. nuove rivolte, vecchia storia potremmo dire, visto che la violenza razziale e le risposte di massa, Los Angeles se le ricorda molto bene, si ricorda ancora molto bene il 1992, Rodney King. Oggi c'è invece l'ICE, l'Immigration and Custom Enforcement, Trump già da qualche giorno continua a farlo, minaccia l'invio di Marines a supporto dell'architettura interforze che ci veniva descritta nell'articolo di Incarceration, ma al di là di aggiunte, di nuovi tasselli di militarizzazione, questo è un processo già evidente, la militarizzazione è già evidente, c'è un aspetto, diciamo, tattico, estetico di militarizzazione, i rastrellamenti in assetto da guerra, i prelievi casa per casa in mimetica, ma c'è un altro aspetto meno visibile che è quello che riguarda il ruolo delle intelligenze artificiali. Le intelligenze artificiali utilizzate sia in ambito repressivo, sia nella War on Migrants, sia in ambito militare, come Gotham di Palantir. Gotham di Palantir che viene utilizzato per organizzare i rastrellamenti, su cui torneremo tra un attimo. Un altro aspetto che stiamo vedendo emergere e aumentare nella sua possibilità di regole di ingaggio sempre più blande, diciamo un uso centrale, un ruolo centrale delle cosiddette armi non letali, less than lethal, meno che letali, lacrimogeni sicuramente, granate a concussione, proiettili non letali e nello specifico, oltre ai processi di militarizzazione e alla funzione classica delle armi non letali, ovvero la neutralizzazione dell'altro, un elemento riguarda anche la traslazione dal gioco alla repressione, o meglio una strana triangolazione tra guerra, gioco di simulazione e repressione, ovvero la traiettoria che hanno avuto le armi da paintball, le armi per spararsi addosso proiettili di vernice che vengono utilizzati in appositi campi con protezioni abbastanza intense, soprattutto per quanto riguarda il volto e gli occhi. Le armi da paintball vengono utilizzate da diverso tempo, il loro ingresso più evidente è stato con le George Floyd riots, ma comunque le armi da paintball utilizzate con munizionamento non letale multifunzione, vengono utilizzate palline, pallone, cosiddette pepper balls, quindi con un liquido urticante all'interno, vengono utilizzati proiettili cinetici, quindi le flashballs per intenderci, o vengono utilizzati marcatori. Questo non so se avvenga negli Stati Uniti, ma per esempio le tecnologie dei marcatori sono diffuse in Francia, ad esempio, per marchiare i manifestanti con anche liquidi invisibili che rimangono sui vestiti e poterli poi osservare in differita. La funzione di questi strumenti, a prescindere dal tipo dei marcatori utilizzati appunto per scopo sanzionatorio, quelli per il riconoscimento in differita di chi ha manifestato, la funzione in generale di questi strumenti è quella di essere usati con grande generosità, con regole di ingaggio assolutamente discrezionali e in contesti operativi di controllo del territorio molto diversi. Come dicevamo, hanno iniziato a normalizzarsi negli Stati Uniti, soprattutto con le George Floyd riots nel 2020, e oltre all'ingaggio dei manifestanti sono state usate anche per implementare forme di coprifuoco. C'è per esempio un video molto interessante del 2021 in cui c'è questo plotone di sbirri in tenuta paramilitare nera che ordinano alle persone di un quartiere residenziale di tornare nelle proprie case, di non affacciarsi, di non guardare in strada, e una donna che semplicemente era affacciata sul porticato di casa, tipico porticato suburbano statunitense, che viene bersagliata da proiettili pepper balls molto generosamente e senza troppe spiegazioni o trattative o tentativi di de-escalation, perché stava riprendendo col telefonino questo plotone di sbirri paramilitari. E la generosità di utilizzo è proprio la funzione che dal taser alle armi da paintball promuove questo tipo di sistemi: sottrarre il campo della contrattazione, sottrarre le strategie di contrattazione, di de-escalation e via dicendo, semplicemente neutralizzare l'avversario, l'altro. E tra l'altro, come vediamo anche qui in Italia con il taser, è completamente scemato anche quello che potremmo definire l'effetto tragedia che una volta accompagnava le morti da taser. Partiamo dall'ultimo caso che tutte le persone all'ascolto conosceranno. Il 3 giugno a Pescara, Riccardo, uomo di 30 anni, morto durante un fermo di polizia. Si sono immediatamente susseguite affermazioni deresponsabilizzanti rispetto all'operato delle forze dell'ordine. È subito emersa un'autopsia che indica un'emorragia interna per trauma toracico. Diciamo che gli unici comunque scenari possibili sono comunque molto gravi. Se una persona muore per trauma toracico, può voler dire, nel primo caso, che la lesione letale è stata procurata dopo l'uso del taser, quindi dagli agenti che immobilizzavano l'uomo. Nel secondo caso, il trauma potrebbe precedere l'uso del taser e quindi sarebbe comunque stato impiegato un taser su una persona ferita in modo letale. Se una persona ha una lesione interna da trauma toracico, penso che dei segnali possano essere evidenti. E ciò nonostante si sceglie di utilizzare un taser. Quindi, se il primo caso le lesioni sono state procurate dopo l'uso del taser, sono stati gli agenti a procurarle. Se nel secondo caso le lesioni erano precedenti all'utilizzo del taser, questo è stato impiegato dagli agenti in una persona che stava morendo e avrebbe avuto bisogno di un'ambulanza e non di una taserata. Ma diciamo che le autopsie deresponsabilizzanti fanno parte dell'architettura della repressione. Tornando appunto a quanto dicevo sul fatto che l'effetto tragedia sia stato disinnescato, l'effetto tragedia che uno potrebbe immaginare come argine alla normalizzazione dell'utilizzo di strumenti potenzialmente letali come il taser. Vi leggo, ma proprio semplicemente, i titolini, una brevissima cronologia della rassegna stampa. Allora, il 3 giugno, articoli sulla morte di Riccardo a Pescara. 3 giugno. 5 giugno, due giorni dopo, Terni, cinquantenne ubriaco, serve il taser per fermarlo. 7 giugno, San Bonifacio nel Veronese, arrivano i taser per la polizia locale, il sindaco garantire agli agenti strumenti moderni e sicuri. 7 giugno, a 4 giorni dalla morte di Riccardo. Con questa breve rassegna stampa, a pochissimi giorni appunto dalla morte di un giovane uomo con problemi psichici colpito da un taser, ci dice molto sul modello repressivo della contemporaneità. I conflitti sono da ridurre a una dimensione meccanica, da risolvere nel minor tempo possibile. La persona che hai davanti, che gli sbirri hanno davanti, non è una persona, è un ostacolo, è un altro da neutralizzare. E questo approccio deve essere esteso a ogni forma di attrito tra istituzioni e individui. Tra un po' potrebbe estendersi l'utilizzo del taser a controllori dei mezzi pubblici, dei treni, ad altri funzionari, ma allo stesso tempo, venendo meno l'interazione, il valore dell'interazione, della contrattazione, della persuasione, via dicendo, e quindi venendo meno il ruolo degli umani, potrebbe bastare un robot. Non ci sarebbe più bisogno teoricamente di agenti delle forze dell'ordine, potrebbe bastare un robot che spari un taser e neutralizzi chiunque opponga resistenza. E tra l'altro, in podcast precedenti avevamo parlato della sfera Logon, di questo robot sfera Logon sperimentato più che altro esibito in Cina con funzioni di pattugliamento congiunto con le forze di polizia, che può sparare anche dardi elettrificati. Piccola pausa musicale, poi passiamo, chiusa questa parentesi, restiamo in qualche modo sulle LA Riots. Siamo partiti dall'architettura paramilitare, oppressiva, soppressiva che sta venendo messa in campo, che va analizzata come qualcosa di altro rispetto a una sovrapposizione di forza alle operazioni di rastrellamento e deportazione, perché come dicevamo le hanno fatte anche Biden e Obama senza che si verificassero questi scenari, e questo assolutamente non per giustificare la bontà dell'operato degli altri presidenti statunitensi, semplicemente per sottolineare come questa novità possa avere una funzione molto specifica e non tattica, una funzione politica. Adesso ci soffermiamo, dopo aver parlato di armi non letali e essere fuoriuscite dal loro utilizzo nel contesto di ordine pubblico statunitense, andiamo a parlare di Palantir in funzione proprio della sua, del suo ruolo nelle deportazioni, nei rastrellamenti.